Grazie a Don Paolo, grazie a lei e a tutti quanti. E, una premessa sola, salto le altre perché nel tempo non c'è. La concretezza della vita, il parlare di bambini e di genitori, fa saltare quello schema che un po' era classico negli anni 60, per cui c'era prima una pre-evangelizzazione, poi un'evangelizzazione, un caring, ma poi una catechesi, poi una predicazione, no? Vi rendete conto che questo schema non ha senso, quando cerca di dire quando si fa il primo annunzio a un bambino, quando si fa la predicazione a un bambino, è una cosa senza senso, e fa capire come queste realtà si mischino continuamente, come anzi ci sia un annunzio che si ripete nella predicazione, nella catechesi, nel gioco e così via. E di certo, sempre nella seconda premessa, è evidente una cosa, che l'annunzio della fede tramite la via educativa è un dato di fatto. Si può discutere perché, per come, io proverò a dire qualcosa, no? Ma di fatto non si diventa cristiani solo perché ci si converte, ma si diventa cristiani perché si cresce nella fede. È qualcosa che esiste, cioè poi i teologi lo possono spiegare, ma è un dato di fatto che così avviene. La maggior parte delle persone credenti hanno poi delle conversioni successive per cui reinterpretano il loro vissuto, ma di fatto diventano cristiani dentro una storia che è semplice, che è una storia di crescita, di cammino, eccetera. Ho provato a mettere alcune grandi provocazioni, faccio degli esempi concreti, ma siamo in un contesto accademico, quindi per allargare il discorso. Dietro questa questione ci sono alcuni grandi problemi, ne sottolineo alcuni, no? Si può disprezzare l'educazione cristiana dei bambini se non si capisce bene il rapporto fra grazia e conversione della fede. Cioè, la fede che cos'è? Certamente una conversione, ma è anche un regalo, è un dono, è una grazia, come si dice in teologia, no? Qual è l'equilibrio fra questi due elementi? In che senso la fede è una scelta e in che senso la fede è un dono? E quindi la scelta, se volete, è l'ultimo anello di una cosa che lo prepara, no? Pensate appunto nella definizione ascoltavamo stamattina, la fede è libera risposta al Dio che si rivela, cioè il primato è del Dio che si rivela, quindi c'è un aspetto educativo, c'è una storia della salvezza, c'è un'educazione, una pedagogia che va avanti da secoli, da millenni, no? Parlare di educazione dell'infanzia vuol dire riscoprire l'autorità dei genitori, l'autorità della Chiesa, l'autorità della scuola, cioè non c'è trasmissione della fede senza autorevolezza. Primo grande tabù e tema interessantissimo di oggi, no? Ho messo degli esempi solo per spiegarmi, no? Pensate a Roberto Benigni. Roberto Benigni non dice vi piace Dante, se vi piace ve lo spiego. Roberto Benigni parla di Dante, vale per gli italiani questo, la gente piange, paga 50 euro per sentire un'ora di lezione frontale di Benigni e poi comincia a leggere, dice sono un cretino che non lo conosco, cioè l'educazione, la trasmissione, certo c'è la persona che piange, la persona che dice io voglio conoscere Dante, ma questo è il secondo momento dopo la grandezza del maestro. Pensate alla montagna, è un'esposa che ho visto da bambino, mi ricordo intorno ai 10 anni, l'ho già raccontato a qualcuno, mio papà ci convocò tutti quanti e disse adesso non andiamo più al mare, sono 10 anni e andiamo al mare, adesso andiamo sulle Dolomiti. L'avremmo ucciso noi 4 figli con le scimitarre, con le spade, lui ci ha obbligato ad andare in montagna e adesso ho visto su Facebook il mio fratello piccolo che ha portato i suoi nipotini negli stessi rifugi dove ci ha portato nostro padre. Che cosa vuol dire? Che c'è un'autorità, c'è uno che crede nella montagna, nella bellezza del silenzio, della natura, degli stambecchi e così via, no? Pensate alla novità della fede, cioè la fede nella famiglia, nell'infanzia, si trasmette perché chi è grande crede che essa è bellissima. Sa che il ragazzo la potrà rifiutare un giorno, da adolescente, da adulto, potrà diventare di un'altra religione, potrà diventare ateo, ma lui si fa promotore della cosa più grande che c'è. Gioca il suo ruolo di adulto, no? È interessante che la catechesi tradendo di Giovanni Paolo II, il primo documento pontificio di un papa sulla catechesi, dice che l'annunzio non è un momento previo cronologicamente, ma è una caratteristica di tutto di tutta la catechesi. Cioè non è che io faccio il primo annunzio a 7 anni e poi dopo faccio la catechesi, ma quando quel ragazzo di 7 anni arriva a 14 anni, la fede l'ha già persa. È uno stile che ti fa recuperare la novità della fede a 14, poi a 16, poi a 18, poi a 20, cioè o la catechesi è un continuo annunzio che ritorna alla radice fontale, alla bellezza, o altrimenti non entra nella mente e nel cuore. La catechesi e il primo annuncio non sono due momenti, ma sono, ci sono delle accentuazioni, ma sono due realtà che sono in un dialogo continuo. Per questo è possibile un dialogo evangelizzazione e trasmissione della fede. Secondo punto, quale sia il rapporto fra dimensione personale e comunitaria? Se la fede è solo una realtà personale, che senso ha che se ne occupino i miei nonni, la mia famiglia, la mia parrocchia, la catechesi, eccetera? Se invece la fede è capace di generare una mentalità, una storia, una realtà comunitaria, allora io la fede la trovo dentro quella realtà che mi parla di essa. Pensate alla figura di Costantino, quest'anno emblematica, io ci sto riflettendo molto, no? Costantino è un pazzo? O è una persona che in realtà porta alle estreme conseguenze, cioè che ci sia il giorno del Signore è un dono per il mondo. La domenica, come sapete, entra nella legislazione per opera di Costantino, ma questo è un elemento fondamentale nella trasmissione della fede, l'esistenza di una basilica. La trasmissione della fede è una cosa che riguarda solo il genitore o anche l'architetto che fa la basilica, perché il bambino impara la fede non solo tramite il genitore, ma tramite la basilica, tramite l'anno liturgico, tramite la presenza della cultura, del canto, che supera la famiglia stessa. E la Chiesa è colei che produce qualcosa di pubblico, non qualcosa di privato, non qualcosa di singolo. Certo, la fede è personale, io la trovo da te, sono io che l'accolgo, ma in realtà non è mai solo personale. Terzo elemento in gioco è che cosa sia la Chiesa di Dio. E a volte potrebbe sembrare che sia possibile scegliere un'idea di Chiesa, se volete, nucleare, la piccola comunità, la cellula, prendetelo non solo nei movimenti ma anche nei gruppi parrocchiali, nei gruppi giovanili, no? Io trovo la fede perché c'è un piccolo gruppo che mi sostiene. E se invece la fede io la trovassi anche solo stando nella grande chiesa senza bisogno di un piccolo gruppo? Cioè, un piccolo gruppo è necessario per la trasmissione della fede o è sufficiente la domenica? È sufficiente l'anno liturgico? È sufficiente la trasmissione, la fedeltà al Papa e così via, no? Trasmettere la fede nell'infanzia vuol dire che c'è un ambiente ampio, che la Chiesa non è fatta dai piccoli gruppi. I piccoli gruppi sono fondamentali, sono utili, ma non sono la Chiesa. Hanno un ruolo di animazione dell'intera Chiesa, per cui un piccolo trova la fede dentro un contesto, la respira in un contesto molto ampio e la perde anche se il contesto in cui vive non la respira. Mi piace sottolineare, ho messo qui un riferimento alla famosa parabola del seme gettato, di solito si riflette sui terreni che non danno frutto e quello che lo dà, a me piace anche riflettere su che quel terreno che dà frutto lo dà in misura diversa, perché non è fede al 30% un ragazzo che diventa meno violento, non è fede al 60% un ragazzo che fa la carità e va a messa a Natale e non va tutte le domeniche, cioè la trasmissione della fede ha una diversificazione di risposta. Noi non possiamo valutare come fede solo la fede della persona che è una fede matura, ma la fede ha tanti livelli, a volte quello che sembra maturo è poi più fragile e a volte quello che sembra più fragile può essere più maturo. Piccolo excursus, a me sarebbe un discorso enorme, ma trovate poi un piccolo testo in nota sulla questione del battesimo dei bambini. Sapete che se voi prendete il Nuovo Testamento è interessantissimo che se Gesù comincia con gli adulti è già evidente che Timoteo, per esempio, ha una nonna e una madre cristiana, Loide e Unice. Di lui si dice che aveva appreso le Sacre Scritture fin da bambino. Cioè, in realtà il Nuovo Testamento non è di per sé a favore dell'educazione solo degli adulti, ma già mostra che dove un adulto, una comunità è cristiana, già i bambini sono educati. E mi piace sottolineare, questa è una tesi che io difendo, si potrebbe discutere appunto, e si sostiene che il battesimo dei bambini cominci con Costantino, in realtà se uno analizza storicamente si accorge che con Costantino si allungano i tempi del catecumenato, la gente non vuole battezzarsi perché ha paura delle conseguenze morali, per esempio matrimoniali, cioè molti dei santi come Agostino non vuole avere un matrimonio indissolubile e quindi non si battezzano. In realtà il battesimo dei bambini è un evento originario, cioè quando Lidia si battezza con la sua famiglia, probabilmente si battezza come donna che porta nell'alveo della fede tutti quanti i suoi piccoli. Altra grande questione è quale visione di uomo si abbia, cioè perché la fede si può trasmettere, anzi si deve trasmettere ad un bambino, già nell'infanzia, nella fanciullezza, perché l'uomo fin da piccolo ha l'esigenza assoluta di Dio. Se volete, noi fingiamo nella nostra cultura di immaginare che lui non abbia la fede e sia come un surplus, una cosa superflua. Se voi ascoltate i bambini, quest'anno abbiamo raccolto con ufficio catechistico le domande grandi dei bambini, cioè abbiamo cominciato a mettere della specie di bussolotti in alcuni luoghi di catechesi dove loro mettevano le domande. I bambini chiedono sempre della creazione, del male, della vita eterna, del giudizio, cioè hanno le domande che i grandi non hanno il coraggio di fare, e la mancata risposta è qualcosa che è un vulnus alla loro educazione. Cioè non è, il non parlare di Dio non è una libertà, ma è un danno, perché loro hanno bisogno dell'adulto che dica cosa succede quando si muore, perché loro sanno che si muore. Chesterton diceva che i bambini sanno benissimo che i draghi ci sono, vogliono sapere se esiste San Giorgio che sconfigge il drago, cioè la loro pace non sta nel nascondimento del drago, ma nella risposta a qual è l'antidoto al drago, no? Pensate a Maria Montessori, che diceva che bisogna lasciare esprimere i bambini a livello religioso, il contrario della pedagogia scolastica di oggi. Cioè lei inorridirebbe, cioè lei dice che un bambino deve toccare le cose, se un bambino vuole pregare che preghi a scuola, cioè non si può impedire a un bambino di pregare. Pensate per esempio alla questione degli extracomunitari, dove non c'è il valore della religione, la nostra scuola sarà inadatta a dialogare con gli extracomunitari. Sapete che un vero preside, mi diverto sempre a dirlo, se vuole veramente accogliere un extracomunitario, un bambino, non deve vietare il crocifisso, deve vietare la minigonna, deve vietare i baci dei gay, deve vietare le scollature. Cioè le cose che scandalizzano l'immigrato non sono le cose che scandalizzano noi. Il problema è che per un immigrato è inconcepibile che uno non preghi, che uno non abbia dei valori, che uno non cerchi. Cosa vuol dire che il bambino ha bisogno di Dio? Il bambino, per esempio, di un'altra tradizione, di un altro popolo. Cosa vuol dire in Occidente amare realmente un bambino? Piccolo excursus ultimo, la questione dell'educazione dell'infanzia ha una questione che è stata accennata così di sfuggita stamattina, nasce anche dalla coscienza che esiste il male, cioè l'educazione si deve dispiegare, perché non è che l'altro è neutro, io lo lascio e lo trovo a 15 anni così com'era. In realtà sul bambino agiscono una serie di forze che sono esigenti, attraenti, seducenti, no? Il non educare vuol dire che qualcun altro educherà, vuol dire che ci sono degli elementi che intervengono, no? L'educazione non può tacere, ha una presenza necessaria. Come diocesi di Roma, il tentativo che noi stiamo facendo è quello di sostenere le famiglie nel compito educativo, cioè e di aiutare loro a riscoprire che la dimensione educativa è decisiva e va giocata subito, se volete a livello di processo di iniziazione cristiana, e spiegare che il vero problema non è il rapporto cresima-eucaristia, ma è il rapporto battesimo-cresima-eucaristia. Cioè il battesimo è il primo sacramento, e il battesimo, che fra l'altro è un impegno che si assume al momento del matrimonio, cioè chiunque si sposa assume un impegno già di battezzare, di educare, no? Che cosa vuol dire che l'educazione alla fede non può aspettare gli 8 anni, perché quegli 8 anni sono persi? Lo dice anche la tradizione rabbinica, ci racconta di un rabbino a cui si chiese, una mamma di un bambino di 5 anni andò da lui e gli disse: padre, 5 anni è giusto cominciare? E il rabbino gli risponde: hai già perso 5 anni, torna a casa perché sei indietro, sei. Poi tanto lui cambierà, cioè lui ha una specie di legge intrinseca che è l'adolescenza, che Dio ha dato, poi se ne parlerà, per cui tutto viene rivisitato. E alcune conseguenze prospettive. Prima cosa, una pluralità di criteri. A me sembra importante, è una riflessione che stiamo portando avanti, che in realtà nell'educazione, nella catechesi, nella cristiana, non basta un criterio. Uno spara la parola familiare, catecumenale, sono poveri e sono fra l'altro contrastanti. Per esempio, un'educazione catecumenale non è familiare, perché l'educazione catecumenale porta avanti il singolo senza la sua famiglia, invece quella familiare parla dei genitori che ci pensano loro. Cioè, sono due realtà che non vanno opposte, ma vanno integrate. E che cos'è ispirazione catecumenale? Sapete, parola molto complicata, quando si parla dei bambini è diverso quando si parla degli adulti, no? Faccio solo degli accenni per capire come è uno slogan che poi invece va visto. Per esempio nel catecumenato degli adulti, come sapete, il credo viene prima del Padre Nostro, cioè nell'ultima quaresima si consegna prima il credo e poi il Padre Nostro. Nel cammino di un bambino è esattamente il contrario, cioè il bambino non impara il credo, impara le preghiere della sera, impara l'Ave Maria, la benedizione, cioè la preghiera, lo schema catecumenale non può essere lo schema dell'educazione, sono due realtà che hanno delle logiche probabilmente diverse. Il bambino impara tramite la preghiera, poi dopo razionalizza. Pensate a una seconda espressione, la questione della liturgia, cioè nel bambino battezzato va a messa già a un anno, va già a un mese, va a 3 anni, e la Chiesa sa che la liturgia precede il credo. Contro la logica apparentemente razionale, cioè prima il credo, prima si crede e poi dopo si va a messa. No, prima si va a messa, prima si vive l'anno liturgico, che è la trasmissione della fede, del mistero di Cristo, che precede l'andare a dire il credo. Sapete che i catecumeni antichi odierni andavano a messa nella liturgia della parola, e quindi facevano il digiuno, i canti, la festa, la Pasqua, eccetera, senza avere l'Eucaristia, ma già tutte le domeniche erano in chiesa. Perché la liturgia non viene dopo la fede, la liturgia e la fede hanno un rapporto strano, perché da un lato la fede viene dopo la liturgia, ma d'altro canto la liturgia viene prima della fede. La formazione è educazione, ma l'educazione è veramente evangelizzazione ad un altro livello, cioè il genitore, scoprendo che la fede aiuta il bambino, questa almeno è l'esperienza romana, scopre che la fede è realmente preziosa ed è Vangelo, è lieto annunzio, cioè io, comprendendo che il Vangelo fa bene al mio bambino, trovo la fede perché capisco che è ricca per lui. Pensate che a Roma su 100 catecumeni ogni anno circa 10 si battezzano da adulti perché il loro figlio ha fatto la prima comunione. Cioè il genitore, vedendo la meraviglia di ciò che avviene nel figlio, la riscopre per se stesso. Cioè l'educazione dei bambini è motivo di evangelizzazione, perché l'evangelizzazione non è solo diretta, ti parlo di Cristo, ma è anche Cristo che mi fa vedere che la vita acquista un significato diverso, più profondo. La fede mi mostra cos'è il mistero della nascita. Il bambino, anche portatore di handicap, è una grazia e non è un essere per i vermi, non è un essere per la morte. Cioè, io nella fede capisco il mio essere padre, capisco il mio essere madre. La trasmissione della fede, punto terzo, richiede una sintesi teologica, su questo stiamo lavorando molto. Io sono un biblista, notate, è un paradosso quello che dico. Io ritengo la Bibbia per certi aspetti non adatta per cominciare la fede. In che senso? Le persone prima vogliono capire cos'è la fede? Le loro domande, le domande di un bambino, non sono che cosa ha fatto, ma cos'è il male? Chi è il creatore? Chi c'era prima di Dio? E la domanda è sulla cosa, sulla sintesi della fede, che appassiona molto di più. E poi l'intelligenza di far arrivare alla Bibbia, cioè capire che nella Bibbia c'è la risposta, ma in realtà è la sintesi della fede ciò che colpisce, che interessa, che apre il cuore, no? E sempre la persona non vuole sapere che cosa dice la fonte sacerdotale, vuole sapere se Dio ha veramente creato il mondo. Noi abbiamo trasformato la catechesi in un'esegesi letteraria della Bibbia, ripeto, lo dico da biblista, amando la Bibbia, no? Ma quello che è importante, Genesi in che senso dice la verità? Serve per capire la verità? Dice una verità che la scienza non possiede oppure no? Uscire dall'annosa e non decisiva questione dell'età da privilegiare. A me sembra, questa è la linea un po' che stiamo provando a seguire a Roma, che non ha senso dire se si parte dai bambini, si parte dagli adulti, si parte dai ragazzi, ma l'uomo è importante, quindi si parte dove si parte, bisogna voler bene a tutti, e in realtà è l'interfaccia di queste tre realtà. Il bambino è in grado di capire Dio. Quindi si può partire dal bambino anche se il genitore non crede. Non è necessario partire dai genitori, ma il bambino va seguito e amato perché ha il bisogno di Dio da solo. Ma è chiaro che il coinvolgimento della famiglia è decisivo, perché i genitori sono... perché l'educatore non è lo psicologo, l'educatore è il padre, è il soldato semplice, cioè il bambino si fida del padre perché è suo padre, si fida del prete perché è il suo prete, si fida della persona che sta lì, non dello specialista, di chi sta con lui, è, se volete, il recupero della decisività della persona che è padre, madre, no? Ma è importante i giovani, qui poi ne parleranno, dico solo una battuta che mi piace sempre dire, i ragazzi vanno via non dopo la cresima, notate bene, chi dice che i ragazzi vanno via dopo la cresima è un teologo di 30 anni fa, i ragazzi oggi vanno via prima della cresima. Una persona che dice ai ragazzi vanno via dopo la crisi, è uno che non capisce, è uno che riflette con le catene degli anni 50. I nostri ragazzi a Roma, in alcune parrocchie, ci sono l'80% dei ragazzi che fanno la comunione che non fanno la crisi. Ma perché i ragazzi vanno via? Non vanno via semplicemente perché non sono toccati, perché non ci sono i genitori, ma perché non vedono degli altri giovani. Cioè, se non c'è una pastorale giovanile, di questo si parlerà dopo, ma perché un ragazzo di 13 anni dovrebbe continuare se non ce n'è uno di 16? nel momento in cui l'adolescenza lo porta a rompere con i suoi genitori, no? Cioè la pastorale giovanile deve rientrare nella questione dell'iniziazione cristiana, della trasmissione della fede. Non sono due realtà che non comunicano, ma sono due realtà che hanno relazione. L'esperienza di Roma è che dove in una parrocchia c'è pastorale giovanile, molti ragazzi delle cresime restano. Il valore dei contenuti, ultimo punto, a me sembra, lo dico in maniera provocatoria, quando si dice dobbiamo togliere i contenuti dalla catechesi perché la catechesi ha troppa dottrina, a me mi viene da ridere. Il problema della catechesi oggi è che non c'è più un'idea chiara, non c'è più la dottrina, non c'è più il contenuto. Il vero dramma è il contrario, cioè per esempio pensate a Genesi, come saper parlare di Adamo ed Eva, del peccato originale, della cioè i nostri catechisti non hanno le categorie, i nostri genitori, per affrontare i temi nodali della fede. È chiaro che quello non basta, che serve la liturgia, che serve l'amicizia, che serve l'accoglienza, serve. Però attenzione, i nostri ragazzi sono intelligenti, non sono stupidi. Una bambina di quinta elementare mi diceva che in quarta elementare ha letto 7 libri di Harry Potter, tutti per intero, e arriva nella catechesi, gli facciamo disegnare l'arcobaleno, colorare le foglie. Ma quella ci ride dietro, cioè quella vuole sapere se Darwin è vero o non è vero e cosa è vero dell'anima, cioè ha delle domande che non sono solo fare i giochetti. Conclusione, l'adulto avverte l'educazione della fede come motivo della credibilità della fede, cioè veramente c'è un nesso trasmissione della fede e evangelizzazione, in questo senso veramente fondamentale. A me piace dire che l'adulto non è solo uno indipendente, ma è uno che assume una responsabilità generativa. Sarebbe da domandare chi è l'adulto, no? Diciamo l'adulto è il single che sta a 50 anni a fare lezione divina. Dico, altro, certo che lo è. L'adulto è uno che si sente responsabile dei piccoli. L'adulto che si sente responsabile perché si domanda che cosa trasmetto, che cosa lascio, che cosa resta, no? E l'interesse per l'educazione è certamente un segno dei tempi. A me ha colpito come in ambiente italiano, quando la Chiesa ha cominciato a parlare della crisi educativa, da docenti atei, non credenti, eccetera, dicono è vero, a scuola non sappiamo cosa dire. I genitori in seconda media non dicono nulla, il nonno non sa come gestire una situazione, cioè c'è un'attenzione molto grande per questa questione educativa che è certamente un richiamo dello spirito nel senso dell'evangelizzazione, un dialogo misterioso fra queste due realtà.